Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il meglio del 2021 di SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Recentemente sono uscite le statistiche dell'ATO sulle tassazioni per l'anno 18-19, quelle più recenti, numero che ci offrono un vero e proprio spaccato della società australiana. Quanto guadagna l'australiano medio? Il vostro stipendio è più alto o più basso della media? Siamo veramente circondati da gente che guadagna più di noi? O è una falsa impressione? Allora, per aiutarci a dare senso a questi numeri, diamo il benvenuto alla nostra ospite, la professoressa Lisa Magnani del Dipartimento di Economia della Macquarie University ed esperta di mercato del lavoro. Buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Grazie Carlo, piacere di essere qua con te.
Subito sulla domanda che ci stiamo chiedendo tutti. Quanto guadagna l'australiano medio, guardando proprio al reddito imponibile?
L'australiano medio guadagna circa 89.000 dollari annuali, però c'è una grande differenza tra l'australiano medio e l'australiano tipico e possiamo un pochino spiegare perché.
Spieghiamo subito perché stavo giusto andando a farmi i controlli sul mio reddito, invece c'è anche l'australiano tipico.
Certo, l'australiano medio è una media, quindi la media è quello che l'australiano guadagnerebbe se avessimo una distribuzione del reddito assolutamente paritaria, nel senso che tutti guadagnano lo stesso ammontare. Ovviamente questo non è il caso perché il mercato del lavoro crea differenze, siamo tutti diversi, c'è chi guadagna molto, c'è chi guadagna poco. Quindi invece che guardare a questo australiano medio che in realtà non esiste...
Per chiarire, è come se una persona mangia 9 polli e una persona ne mangia 1 e la media è 5, per cui... È...
Certo, esattamente, proprio
anzi, erano
così.
10 polli.
Proprio così, quello è il salario medio, circa 90.000 dollari annuali. Poi quello che a cui vogliamo guardare per avere un'informazione un pochino più realistica dei salari in Australia è appunto il salario tipico. Il salario tipico sarebbe quel salario che un pochino spacca la popolazione australiana in due gruppi, quelli che guadagnano meno di quel salario e quelli che guadagnano più. E i due gruppi sono più o meno delle stesse dimensioni, quindi il 50% degli australiani guadagna meno di circa 59.000 dollari e il 50% degli australiani guadagna più di 59.000 dollari, quindi 59.000 dollari diventa appunto un indicatore dell'australiano tipico, di quello che l'australiano tipico guadagna.
Quindi sappiamo che con 59.000 dollari metà della forza lavoro guadagna come me o meno e l'altra metà di più o di più.
Esatto.
Ma quanto? Perché, per contribuire a questo discorso, il professore Peter Martin, che ha scritto un interessante articolo su The Conversation che mi ha dato l'idea per questa conversazione nostra, si chiede come mai governo e opposizioni insistano a dire che redditi da 200.000 dollari all'anno non siano l'estremità superiore dei nostri stipendi, insomma come se fossero normali, visto però che lui dice il 97% degli australiani guadagna meno di 188.000 dollari, è così?
È esattamente così, quindi c'è un pochino un'inconsistenza tra quello che il nostro primo ministro dice e la realtà dei fatti e come vengono riportati da ATO, e quindi se i fatti non mentono, nel senso che è vero che quando guardiamo alla distribuzione del reddito effettiva ci rendiamo conto che quelli che guadagnano 200.000 dollari annuali sono veramente una percentuale bassissima in Australia, sono il 2.5%, insomma, circa. Quindi ci si rende conto che il 96.5% guadagna meno di 180.000 dollari annuali, che è un pochino l'indicatore dell'attuale gruppo di persone considerate ben pagate. beate, insomma, nel senso che sono veramente nell'ultima fascia per la tassazione, da un punto di vista della tassazione. Quindi effettivamente guadagnare 200.000 dollari annuali ci pone nel gruppo delle top 2.5% circa.
Va aggiunto che Peter Martin molto malignamente sempre in questo articolo aggiungeva: magari uno dei motivi è dato dal fatto che i politici stessi sono in quella fascia, per cui magari tendono a voler presentare il loro stipendio come normale, però appunto si tratta del 3% della popolazione.
E c'è un punto qua, sì, a parte appunto lo scherzo un po' malizioso di Peter, c'è un punto importante qua, che è la percezione. E il gruppo di riferimento che abbiamo in mente conta molto della nostra percezione del nostro salario, nel senso che se il mio gruppo di riferimento è composto da persone che guadagnano più o meno lo stesso ammontare annuale, non mi sento così ricco. Però ovviamente se l'effetto reddito relativo domina, nel senso che mi confronto con le persone senza casa o con persone che guadagnano meno di 37.000 dollari annuali, ovviamente i miei 200.000 dollari annuali vengono valorizzati in un modo diverso, nel senso che mi sento ricca relativamente parlando. È il cosiddetto effetto dal reddito relativo, che è stato studiato in economia perché è molto importante, e non è solamente il reddito che ci fa contenti, è anche il reddito relativo, la percezione di quanto fortunati o bravi o lavoratori siamo nel contesto del nostro gruppo di riferimento.
Sono in collegamento con la professoressa Lisa Magnani del Dipartimento di Economia della Macquarie University, specializzata nel mercato del lavoro. Lisa, io vorrei approfondire questo tema con te. Abbiamo quindi in Australia una percezione distorta del nostro reddito in genere?
Sì e no, e mi spiego. E c'è una bella differenza tra reddito individuale e reddito familiare. Quindi immagino la persona di sesso maschile impiegata con un buon lavoro, guadagna diciamo 200.000 dollari annuali, e poi va a casa, la moglie guadagna 20.000 dollari all'anno perché lavora part time, ci sono due bambini piccoli ancora così bisognosi dell'asilo, anche dell'asilo nido. Quindi sai, la percezione del reddito a livello individuale cambia molto quando è inserita in un contesto familiare dove ci sono bisogni di provvigione per altre persone che hanno altri condizionamenti, nel senso di minore accesso al mercato del lavoro o spese ingenti come appunto sono le spese scolastiche, specialmente nella fascia d'età da 0 ai 5 anni.
Mi stai dicendo che ho sbagliato a fare figli, giusto?
Guarda, io ne ho tre, quindi ti capisco benissimo, sono spese immense che ovviamente i genitori affrontano con il sorriso sulle labbra, però in Australia...
stretto sulle labbra.
Sì, esattamente, no, ti capisco, però capisci, 200.000 dollari a livello individuale non sono poi molte quando vengono inseriti in una realtà familiare con un partner che guadagna molto meno, possibilmente con lavoro precario, lavoro part time, e due bimbi piccoli che hanno ancora bisogno di cure d'asilo, asilo nido, quindi costi ingenti per l'aiuto familiare. Poi ci sono ovviamente l'aspetto della casa, e qua veniamo in un punto spinoso, perché contribuisce enormemente nel benessere delle nostre famiglie, delle famiglie australiane in genere.
Ecco, proprio qui ti volevo, visto che a proposito di percezioni della propria ricchezza, quello della casa negli ultimi 20 anni è uno dei temi che ha contribuito a far pensare a tutti di non guadagnare abbastanza. Tutti ci chiediamo: ma com'è possibile comprare queste case da 1, 2, 3 milioni di dollari? Chi se le permette? Ecco, certo. Qual è la risposta?
Guarda, gli studi attuali, anche molto recenti, c'è uno studio pubblicato su Review of Income and Wealth, un giornale specializzato di studi economici che è proprio riporta di uno studio per l'Australia dove si confronta la distribuzione del reddito con la distribuzione della ricchezza. Sono due cose molto diverse, capisci? Cioè il reddito è quello che guadagniamo in un mese, che entra nel nostro conto corrente, che usiamo per fare fronte alle spese di normali, della vita, del familiare, eccetera. La ricchezza è un'altra cosa, la ricchezza è uno stock, diciamo in economia, che è lì in un certo punto, in un certo tempo, diciamo nel 2021, è a un certo valore, ma non produce necessariamente un reddito o produce un reddito in un altro modo rispetto proprio al reddito da lavoro. Quindi quando pensiamo alla distribuzione del reddito e la confrontiamo con la distribuzione della ricchezza, le due cose non vanno necessariamente parallele, nel senso che la distribuzione della ricchezza è molto diversa dalla distribuzione del reddito. La distribuzione della ricchezza in Australia dipende tantissimo dalla distribuzione della casa, della proprietà delle case. Quindi abbiamo famiglie che hanno molte proprietà e a volte il loro reddito è anche molto basso. Famiglie che hanno anche un reddito buono, diciamo l'individuo che è pagato 200.000 dollari annuali, che però in un contesto familiare di un certo tipo non riesce neppure ad accumulare quello che è necessario per comprare la prima casa. Cioè distribuzione del reddito e distribuzione della ricchezza sono due cose molto diverse. La distribuzione della ricchezza dipende moltissimo dalla distribuzione della ricchezza in termini di proprietà della casa, non solo in Australia, ma in molti altri paesi industrializzati.
Quindi la seconda lezione che mi porto a casa dopo non fare figli è aspetta l'eredità di qualche parente.
Esatto, e guarda d'America. Che purtroppo tante famiglie che non riescono ad entrare nel mercato della casa, quindi non riescono ad accumulare il fondo necessario per accedere alla prima casa, comprare la prima casa, sono famiglie che non hanno l'aiuto dalla generazione precedente. E quindi è un problema anche di giustizia, di fairness, nel senso che c'è un livello di trasmissione della ricchezza molto alto in Australia e anche in altre società industrializzate. Se vieni da una famiglia ricca, è molto più probabile che tu stesso sarai ricco, ma se vieni da una famiglia normale o povera, la probabilità che riuscirai ad accumulare ricchezza sono notevolmente ridotte.
Insomma, il sogno australiano è da rivedere. Io vorrei concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, Lisa, proprio parlando di reddito, visto che è un fatto, i redditi australiani sono stagnanti da anni, non certo. Si accennano a muovere. Cosa dovrebbe cambiare, sia se guardiamo le congiunture internazionali che nelle scelte politiche interne, per vedere un cambiamento e soprattutto a tempi brevi?
Guarda, è una domanda molto interessante, una domanda che è un pochino collega l'Australia ad altri paesi, quindi la situazione dei salari in Australia non è unica. Poi ogni paese ovviamente ha le proprie condizioni. Quello che è abbastanza generale in Australia e in altri paesi industrializzati è che la stagnazione salariale è per lo più un effetto del mercato, nel senso che ci sono stati cambiamenti, la transizione dal settore manifatturiero al settore dei servizi ha portato una trasformazione della distribuzione salariale, quindi la perdita del cosiddetto salario medio, salario nel mezzo. E quello che abbiamo osservato è una polarizzazione del mercato del lavoro. Cos'è la polarizzazione? Vuol dire che è più probabile trovare lavori poco pagati, lavori precari, e questi sono tanti. Poi ci sono pochi lavori bellissimi, ben pagati, che offrono grande soddisfazione, e poco nel mezzo, nel senso che quei lavori che davano salari buoni, non eccezionali, ma buoni, stabili, relativamente parlando, sono scomparsi. Si parla di polarizzazione del mercato del lavoro, e la polarizzazione del mercato del lavoro ha molti fattori. Comunque uno di questi è la trasformazione del mercato del lavoro da lavoro, appunto, da lavori stabili e a lavori essenzialmente precari. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente non è sicura nel proprio lavoro, e se non è sicura nel proprio lavoro è molto più riluttante andare dal proprio manager e dire posso accedere a un aumento salariale. Questo è un primo fattore. Il secondo fattore è che quelle istituzioni che del mercato del lavoro che agevolavano la crescita salariale, specialmente nei periodi di boom, e ad esempio i sindacati, il loro potere contrattuale è molto diminuito, perché i membri dei sindacati sono diminuiti nei numeri, la resistenza ai sindacati è aumentata negli Stati Uniti ma anche in Australia, e quindi quelle istituzioni del mercato del lavoro che aiutavano il lavoratore tipico sono molto più deboli o addirittura scomparse. Quindi ci sono appunto alcuni fattori che determinano la perdita di potere contrattuale. Il potere contrattuale è quello che veramente fa la differenza nella capacità dei nostri lavoratori di chiedere e di ottenere un aumento salariale.
Lisa Magnani, grazie per essere stata con noi sulle frequenze di Radio SBS.
Grazie a voi. Ciao Carlo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.